Buongiorno, buongiorno, bentrovati a Zona Vostra, diretta su TRM 13, Radio Med 91 e 3, modulazione di frequenza, come si diceva una volta, quando si era più giovani. Il Palermo non ha giocato, gioca invece su tre tavoli Maurizio Zamparini, c'è di tutto, Ponte, Follieri, gli americani, Maurizio, Zamparini, di tutto e di più, chi resterà, chi andrà via, cederà, non cederà, la scadenza del 24 ottobre, il 26 ottobre. C'è il consiglio d'amministrazione, cercheremo di capire chi sarà questo nuovo presidente del consiglio d'amministrazione. In tutto questo la squadra di Stellone continua comunque a lavorare, tra i Koski fa gol, doppiette in Nation League, vedremo di tutto e di più, lo faremo insieme ad Alessandro Amato. Buongiorno,
bentrovati, forza Palermo,
sempre comunque ovunque. Buongiorno anche a Luigi Vitale. Il Troina ha vinto 1-0 contro il Gela in Serie D, oggi l'abbiamo visto veramente più sereno, è riuscito a dormire, pensate un po', era da qualche lunedì che lo vedevamo con le occhiaie, però qualcuno ci dice che non era solo per mancanza di sonno. Buongiorno a Danny B, ciao.
Buongiorno,
Danny.
Buongiorno.
Buongiorno.
Tu sei... sai come mi chiamano? Sai come mi chiamano?
Come ti chiamano?
Ti chiamo San Giorgi dei poveri. Dei poveri. Oggi però dunque, anche se il Palermo non ha giocato, ma abbiamo avuto il tempo per scovare un talento.
Cioè, qual è? Sentiamo, sono già così.
Sono le streghe di Ponte. Le streghe di Ponte.
Ponte. Ma Ponte Antonio.
Allora, questa è la versione originale della versione di Ponte, la danza delle streghe.
Perfetto, questo è Antonio Ponte. Che perfetto, Antonio Ponte, non Gabri Ponte, che ricordiamo è sempre il nipote o lo zio, non ricordo l'albero genealogico esatto. Salutiamo Inno Sfameli, il nostro lottatore di sumo, che dà con il gong il via alla trasmissione. Alessandro Geraci per il coordinamento in redazione, le grafiche sono come sempre di Jonathan Cascio. Ovviamente argomento società Palermo, c'è la diretta Facebook, mettete mi piace se non avete ancora fatto nelle nostre due pagine trmweb.it, ma anche Zona Vostra TRM. C'è subito una domanda da fare ad Alessandro Amato, perché non te la faccio io in apertura, però prima ricordiamo i numeri. Allora 091 843 4324 per le telefonate in diretta e 393 914 9944 per i vostri messaggi WhatsApp. Potete mandare anche le note vocali, le fotografie, i video, fate quello che volete. Allora Danny B è arrivata subito la prima nota vocale, a grande richiesta, con furore da Catania è tornato il mitico Antonio, che fa una domanda ad Alessandro Amato.
Sono Antonio, vorrei sapere che futuro c'ha il Palermo Calcio. Follieri, Borgarelli, non lo so, se tutto blu 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 e poi non c'è proprio niente. Spero che se ne vada. Grazie di tutto, buongiorno.
Antonio, grazie, perché hai espresso il pensiero del tifoso rosanero medio. Cioè c'è grande confusione. Che succede, Alessandro? Aiutami.
Allora, lui la domanda la fa a me, dovrebbe farla a Zamparini, ma non otterrebbe risposta neanche da Zamparini, perché non lo sa neanche lui quello che deve fare e quello che succederà. Se per tanto tempo ho detto rimane qui fino al 2099 e ci vede morire tutti, dall'altra parte nelle ultime settimane ho cominciato a ipotizzare che ci possa essere un cambiamento, però ogni volta che ipotizzo arriva lo stesso Zamparini che sega qualsiasi certezza. Adesso ne ha bruciato un altro, Ponte è già cenere, doveva essere presidente, doveva essere socio, doveva far arrivare altri investitori. La morale della favola che è stato messo in secondo piano perché prima sembra che ci sia Follieri, ma di Follieri Zamparini dice sì, gli ho dato la priorità, c'ha l'esclusiva nella trattativa fino al giorno 24, ma io da mesi aspetto le garanzie. Quindi, come il gioco dell'oca, porta avanti una pedina, ma immediatamente dopo questa pedina ritorna al punto di partenza. Ponte è già cenere, Follieri è attende, ma Zamparini ribalta la situazione dicendo no, sono io ad attendere le garanzie che non sono ancora arrivate. Le indicazioni quali sono? Le dà Zamparini, è costretto a chiedere la spalmatura degli ingaggi alla squadra perché non può completare la stagione. Dice in un'intervista qualche giorno fa, in qualunque banca io vada non mi danno nessun tipo di garanzie perché la procura mi ha procurato dei danni, quindi non ci sono neanche soldi da immettere freschi dai capitali di famiglia all'interno del Palermo. La vicenda Marchio non è ancora conclusa perché mancano 22 milioni all'appello, non 2.200 euro, 22 milioni. È in fase di trattativa, questo è uno scoglio importante. Cosa succede? Il marchio torna di proprietà del Palermo? torna gratuitamente, no, bisogna mettere questi 22 milioni, chi li mette? Ragion per cui possiamo dire tutto il contrario di tutto, il Palermo è pronto per essere ceduto, ma possiamo anche dire il Palermo non è pronto per essere ceduto né oggi né domani e neanche tra un mese.
Beh, grande confusione, c'è l'unica grande certezza che al momento resta Zamparini, che comunque si comincia a respirare forse rispetto a qualche mese fa un po' più di preoccupazione in Viale del Fante, cioè mentre prima tutto sommato si capiva un po' che sì, c'erano le trattative, sì, poteva arrivare l'investitore, ok, va bene, tutto può cambiare per restare uguale in maniera gattopardiana. Invece adesso la sensazione percepita è quella che veramente siamo alla fine di un ciclo, ma non si sa quale ciclo inizierà, cioè forse la cosa drammatica diventa, cioè finalmente siamo arrivati al punto di non ritorno, cioè quello che tante volte noi dicevamo, va bene, vada via Zamparini, ma chi arriva al suo posto?
Si dice anche che al di là di Follieri e Ponte ci sia un fondo americano finora assolutamente ignoto a tutti, dunque nessuno sa chi lo compone, nessuno sa quali sono caratteristiche umane e finanziarie, però proprio perché è l'unico soggetto finora silente e nascosto potrebbe nascondere qualche briciolo di verità e di speranza per il futuro. Zamparini ha accerchiato, Zamparini è con le spalle al muro, una volta c'è la richiesta di fallimento, una volta c'è la richiesta di arresto, una volta c'è lui che dice che non può entrare in una banca, c'è lo stadio sempre vuoto, c'è la stessa... Io penso che i lavoratori di Elefanti in questo momento non è che abbiano molto da sorridere. La settimana scorsa ho detto attenzione perché con l'inchiesta che chiama in causa anche la Covisoc per eventuali falsi in bilancio che hanno ingannato la Covisoc che ha dato l'autorizzazione all'iscrizione al campionato del Palermo quando invece i dati che sono stati proposti erano falsi secondo la procura, se va avanti questo filone dell'inchiesta, io la settimana scorsa ho detto guarda che rischiamo di giocare in Serie D, qualcuno l'ha presa come una battuta, non è una battuta, perché se non hai i soldi, se hai imbrogliato la Covisoc, se non puoi pagare gli stipendi ai giocatori, dimmi tu se la mia è follia oppure una sana preoccupazione, che spero ovviamente che non si avveri. Tutte queste cose, Zamparini, che è sempre molto duro nelle sue posizioni, vorrebbe sfidare il mondo, vorrebbe dimostrare che può rimanere qui, è chiaro che lo chiamano in causa in prima persona, e allora anche lui, abituato alla resistenza estrema, no, rimango qui, alla fine dovrà prendere atto di qual è la situazione attuale. La situazione attuale, lo ripetiamo da mesi, anzi da un paio di anni, è che l'unica soluzione migliore, a cominciare da Zamparini e finire all'ultimo tifoso del Palermo, è che questa società di Viale del Fante cambi proprietà, perché così non vai da nessuna parte, salvi oggi, ma non è detto che ti possa salvare domani.
Ciao Enzo Traina, sono Giovanni Trapani, manda un messaggio, ciao. Quindi Enzo, ti gireremo il numero di questo tuo amico che segue Zona Vostra e che vuole mettersi in contatto con te. Quindi Enzo, poi prima di arrivare a quota 100 ti gireremo comunque il messaggio. Buongiorno, sono Luigi. Secondo voi è vero che Folliero, tra ragazzi, allora, declinatelo al plurale.
Vabbè, ma è uno, scusami.
Ma io non ho capito.
Se è uno Folliero, se è due Folliero.
Ora mi spiegate perché Baccaglini era Baccaglino, Zamparini, perché Zamparini rimane Zamparini, ok? Perché dovrebbe essere Zamparino a questo punto. Sì. Quindi Baccaglini era Baccaglino, allora, Follieri è Folliero, Ponte non lo puoi, Ponte è già uno, quindi vabbè. Comunque, dopo questa parentesi, allora, hanno firmato un accordo per la cessione del Palermo senza sempre Forza Palermo, ovunque e comunque, abbiamo già risposto, è Zamparini che dice una cosa, poi ne fa un'altra, aspetta le garanzie, giustamente diceva, ma quali garanzie? Cioè se io già firmo un preliminare significa che in effetti,
e quindi
già...
c'è una bugia certamente in questa sua dichiarazione, o non hanno firmato il preliminare e lui ha smentito in effetti, oppure non sono arrivate le garanzie che dall'entourage di Follieri dicono guarda che l'abbiamo mandato già da tempo le garanzie.
E poi ancora penso che Zamparinovic, ecco c'è un'altra declinazione del cognome, non voglia vendere, che se cade lui fa cadere il Palermo, padre padrone Gaspare al grido hashtag Fulvio Viviano presidente. Fulvio Viviano presidente che ascolteremo nella seconda parte di Zona Vostra dopo la pubblicità, per la quale ci fermeremo tra un attimo. Invece ascolteremo Carlo Amenta, lui che è docente di economia all'Università di Palermo e che con cui questa mattina abbiamo parlato di garanzie. Cioè, ma che cosa vuol dire? Ora adesso poi ce lo spiegherà lui. E cosa vuol dire abbiamo bisogno di garanzie? Io ho bisogno di garanzie, Alessandro.
Garanzie significa, immagino, che Zamparini voglia la certezza che poi questi soldi arrivino realmente nelle sue tasche, nelle casse del Palermo. Io posso vendere a te un'automobile, ci stringiamo la mano, ti dico che ti devo dare 10.000 euro domani mattina, intanto mi faccio dare le chiavi alla macchina e me ne vado, dopodiché salgo in macchina e vado in Groenlandia e tu non troverai mai più né mie tracce né tracce di 10.000 euro, ma io la macchina me la sono portata. Questo intende dire Zamparini, però è anche vero che lui parla pensando che lo stiano ascoltando i muri, invece ci sono delle persone, alcune delle quali magari hanno anche studiato. È evidente e chiaro che quando vai a fare l'atto di compravendita di una casa in banca, vai il direttore della banca, viene il notaio, vengono le due parti interessate. Si mette la firma dopo avere avuto le garanzie, quindi è chiaro che quando cederai il Palermo a Follieri, prima di consegnargli le chiavi dello stadio e tutta la documentazione che attesti che c'è il nuovo proprietario del Palermo, tu i soldi li hai già in tasca. Quindi questa cosa che lui dice delle garanzie non sta né in cielo né in terra. Nel momento in cui andate a sigillare con le firme la cessione della società, tu i soldi li avrai già in tasca, la tua banca avrà detto non ci sono problemi, li abbiamo incassati. Invece cosa dobbiamo dire? Raccontando un po' la storia di quello che è successo nell'ultimo anno, che scientificamente, forse o forse no, io maliziosamente dico scientificamente, tutti quelli che sono stati nominati da Zamparini sono stati poi inceneriti. Abbiamo cominciato con Baccaglini, lo porta in conferenza stampa, lui è mio figlio, il nuovo presidente del Palermo, 3 mesi per poi dire no, è un imbroglione. Arriva Frank Cascio, lui è mio figlio, ha già tutte le certezze di essere il nuovo proprietario del Palermo, gli affido anche le mie aziende, gli affido tutto, la portineria del mio palazzo, perché è uno di fiducia. Passano 2 mesi, no, è un nulla facente anche lui, lo butto via. Poi comunicato sul sito del Palermo: ponte, arrivata l'illuminazione, l'uomo che salverà il Palermo, gli diamo tutto. La verità qual era? Gli diamo il 10%? No, ponte, non ha portato investitori, se ne vada pure lui. Ora è il turno di Follieri e dice Zamparini che non dà garanzie. Lui li massacra tutti.
Allora, ciao Marco Scalia, lo sbaglio è stato di chi ieri ha dato la notizia che era tutto fatto da un tipo saccherito. No, su questo difendiamo un po' la categoria, ma perché conosciamo comunque anche il collega Massimo Norito di Repubblica, è difficile che si possa dire un qualcosa senza aver verificato. Questo purtroppo non so, forse un po' una deriva che è stata presa, no? Che i giornali inventino un po' le cose. Forse siamo anche disorientati dal fatto che, come vedremo anche dopo e come hai appena spiegato tu, cioè si può dire tutto il contrario di tutto, e che per tantissimo tempo la credibilità di Zamparini e l'appeal nei confronti dei tifosi lo ha fatto sempre vedere o passare come la fonte dell'unica verità possibile. Noi dubitiamo che probabilmente, non penso che Massimo abbia scritto qualcosa senza verificare, diciamo, il fatto che effettivamente ci siano documenti o meno. Poi non è che Zamparini abbia proprio negato,
Allora, discorso generale e globale di uno che può dare un piccolo contributo alla vicenda, perché da 30 anni fa questo mestiere. Intanto un giornalista non spara mai delle cavolate coscientemente, perché sa che l'indomani vengono scritte sul giornale e dopo 2 giorni i lettori potranno verificare se è vero o non è vero, e quando non è vero fai una brutta figura. È anche vero che le notizie ti arrivano o da una parte o dall'altra, quindi o qualcuno del Palermo, qualcuno dei potenziali acquirenti, contatta il giornalista e dice: no, non ci siamo mai sentiti, noi non ci conosciamo, io ti dico che ho firmato il preliminare, lo scrivi domani senza attribuire a me la fonte della notizia? Quindi eventualmente c'è qualcuna delle due parti che approfitta dell'ingenuità o della serenità di un giornalista, che poi riporta la notizia. C'è anche da dire che nessuno in questa corsa, perché tutti vorremmo dare in esclusiva per primi la notizia, ha venduto, è certo, c'è la corsa alla notizia. Nessuno è fuori da errori, il primo io. Ricordo siti che hanno detto che il Palermo era nel mirino di Abramovic 5 anni fa, quando arrivò Mijatovic, una fesseria clamorosa. C'è qualcuno che ha scritto una fesseria 10 giorni fa dicendo: tutto fatto, hanno firmato il nuovo proprietario del Palermo e ponte, una fesseria clamorosa, alle quali ho partecipato anche io. È difficilissimo in questa condizione essere precisi. È anche vero che è impossibile rimanere fuori da questo gioco, perché se noi oggi non parliamo delle trattative del Palermo, chi la segue questa trasmissione? Chi va a acquistare il giornale Sicilia Repubblica? Chi va a cliccare su Mediagol e Stadio News se non ti danno informazioni vere o presunte sulla trattativa? Quindi è un rischio che i giornalisti devono correre. Non c'è malafede, c'è voglia di fare il proprio lavoro. Qualcuno lo fa meglio, qualcun altro lo fa meno bene.
Qua si dividono su Facebook come commenti, insomma, qualcuno dice che forse è la volta buona, qualche altro dice che ci sta facendo fare la fine del Venezia, Francesco Cricchio, e poi Ottavio Calabrese in verità è che non vuole vendere, c'è questo tipo di sentimento. Va bene, allora noi ci dobbiamo fermare per la pubblicità, perché poi parleremo di garanzie e lo faremo con Carlo Amenta, docente di economia all'Università di Palermo, su queste note romantiche di Danny B.
Sì, io ho una soluzione, caro Duca.
Quale?
Allora, quello di mandare Zamparini, Collieri e Ponte da Maria De Pii. È l'unico che può risolvere questa diatriba e capire finalmente chi sarà il presidente.
Sì, ma l'unico. La posta, chi gliela manda?
Io.
Ah, gliela mandi tu, va bene, benissimo, raccomandata con ricevuta di ritorno, mi raccomando. Voi tornate, anzi restate, che c'è la pubblicità, ma parleremo di garanzie con Carlo Amenta fra poco. La cosa bella della diretta di Facebook è che continuate a scrivere anche durante la pubblicità, quindi c'è gente che pensa che insomma sia un problema di invecchiamento senile questo atteggiamento di Zamparini. Molti dicono che Zamparini non vuole vendere e difficilmente andrà via da Palermo. Chi sicuramente andrà via da Palermo, ma per poco, giusto perché c'ha un aereo a breve e gli abbiamo promesso di liberarlo subito, è il docente di economia all'Università di Palermo, il professore Carlo Amenta. Buongiorno professore, come va?
Buongiorno, bene, grazie. In realtà sono a Genova e devo rientrare a Palermo, ma siccome a Genova c'è pure il mare, pensavo di restare.
Benissimo.
Ci sono due squadre in Serie A, oltretutto, uno sceglie con più facilità.
Ne approfittiamo per esprimere ancora una volta la grande solidarietà a tutte le famiglie che stanno vivendo davvero un periodo allucinante dopo il crollo del Ponte Morandi, e ovviamente a tutte le famiglie delle 43 vittime. Piccolo inciso, ma è giusto sempre tenere la memoria e il ricordo acceso e vivo, perché le cose bisogna farle, non semplicemente dirle. Allora, professore, parola d'ordine, garanzie, ma che vuol dire?
Allora, qui bisogna intendersi, nel senso che se tu fossi un mio studente e mi facessi questa domanda in aula, ti direi che tipicamente, a parte promuoversi subito per simpatia, ma diciamo tipicamente le garanzie sono quelle cose, diciamo, quindi quei beni, quei titoli che chi compra deve dare a chi vende se lo sta pagando in modo rateale. Cioè tipicamente io ti prometto di darti 50 milioni, non ce li ho subito, te li do in 5 tranche. Siccome il tempo batte, io potrei averti preso in giro, ognuna di quelle tranche, ognuno di quei soldi è garantito da un bene, da un immobile, piuttosto che da soldi in banca, da titoli, in modo tale che se tu non mi paghi alla scadenza io posso prendermi automaticamente queste cose. Se invece, come mi è sembrato anche di sentire, qualcuno mi ha raccontato, perché devo dire che io finché non vedo le cose ormai leggo con difficoltà tutte queste storie sulle trattative, perché mi sembrano tutte un po', diciamo, in qualche modo prive di un po' di sostanza. Se invece le garanzie sono che Zamparini dice che ci chiede le garanzie che il nuovo acquirente faccia un grande Palermo o garantisca la città, beh, questo mi sembra un po' una sciocchezza, nel senso che sono una persona che non crede molto ad altro se non agli incentivi personali, quindi diciamo mentre le prime mi convincono, le seconde mi convincono molto meno.
Ma in questo momento, cioè, un acquirente in realtà come fa a valutare il reale costo del Palermo, cioè il prezzo, la base d'asta, cioè come l'ha valutata Zamparini e quale parametro deve utilizzare, due diligence a parte, il nuovo acquirente, cioè quanto vale il Palermo, come facciamo a valutarlo?
Allora qui diciamo viene sempre in soccorso la famosa distinzione in economia tra prezzo e valore, perché se io mi auguro che mia moglie non sia in ascolto, se io dovessi confessarle quanto ho pagato il biglietto per andare a vedere Liverpool Tottenham, sicuramente divorzierebbe. Per me quella partita aveva un valore pazzesco e il prezzo che ho pagato era molto inferiore al mio valore, al valore che gli assegniamo. Allora, okay, in questo caso noi abbiamo un punto fermo, che è la perizia, secondo me, che è la perizia dei periti del tribunale, che hanno fatto un lavoro sul bilancio che ci dà una base di partenza molto forte. Data questa base, uno fondamentalmente guarda, per farla breve e per farla semplice, due cose: il patrimonio, cioè le cose che ci sono dentro la società, e la capacità di reddito, cioè quanto questa società mi farà guadagnare. I due elementi su cui si valuta sono questi. Le cose che c'ha dentro il Palermo sono fondamentalmente i giocatori.
Ok.
Le cose, quindi il reddito che potrà guadagnare è, nel caso attuale, zero, anzi meno di zero, perché ha chiuso con una perdita. Se dovesse andare in Serie A, forse potrà riuscire ad avere un piccolo utile. Per cui, se io guardo a questi due elementi, cioè il patrimonio e sono i giocatori, ma sappiamo già che c'è un buco, che poi qualcuno dice 30, qualcuno dice 20, di certo c'è un buco di 10, diciamo, più o meno, quello che è l'ultima perdita, non so quanto è coperto il patrimonio, ma diciamo c'è un buco. In più, non mi sembra che Palermo sia una squadra che in questo momento può produrre reddito. Per me il valore del Palermo al momento è zero, nel senso che se io dovessi rilevare il Palermo, direi al venditore: guarda, dammela, io copro i debiti, quindi se i tuoi debiti sono 40, io è come se la stessi pagando 40, ti libero da tutto, tu vivi sereno, nessuno ti arresta, non vai in bancarotta e puoi chiudere i tuoi giorni felicemente, essendo ricordato bene dai palermitani. Le cifre che ho sentito, cioè 40 milioni, 50 milioni, non hanno nessunissimo senso tecnico. Questo non significa che non ci sia qualcuno disposto a fare una follia. Mi preoccuperebbe un folle, perché se paga 40 milioni per acquistare una squadra come il Palermo, il prossimo anno giochiamo io, Tutone, Amato. Perché
oh, però scusami, per però non vorrei dire, però un centrocampo aumenta Tutone male non è. Comunque, adesso dire,
no,
non so, ma
per niente,
comunque, vai.
Quindi questo secondo me è il problema, sì. Non mi sembra che le cifre siano realistiche, al di là di una differenza fra valore e prezzo che c'è, ripeto, e sta in letteratura, non è una cosa che voglio dire folle.
Carlo, tutte le storie che abbiamo sentito negli ultimi mesi passano sempre da uno svincolo importante, non solo per il futuro del club, perché è lì che gira ancora l'inchiesta per il falso in bilancio, è lì che la Covisoc sta guardando con attenzione per dire: ma mi avete davvero imbrogliato voi del Palermo nelle ultime due stagioni, perché vi abbiamo dato l'iscrizione sulla base di alcune carte che secondo la procura non sono reali. Ma c'è la vicenda e lo snodo, arrivo allo snodo, allo svincolo, è quello del marchio della cessione. Dei 40 milioni, 18 sono rientrati, 22 ancora devono rientrare. Questa è una pietra importante sul tavolo della trattativa. Questi 22 milioni come vanno considerati? Un debito? Prima di vendere la famiglia Zamparini mette 18 milioni dentro? Non credo. Chi compra si assume questo carico ulteriore? Cioè, lì non stiamo ragionando di 500 euro, stiamo ragionando su 22 milioni. È questo il punto fondamentale, soprattutto se una volta che acquisti il Palermo l'indomani scopri che la Covisoc ha stabilito che il tribunale ha stabilito che diventa un guaio. Quindi se non si risolve questa vicenda è difficile avere chiarezza per chi compra, o no?
Sono perfettamente d'accordo. Il fatto che io abbia poco fa detto che diciamo, se io devo coprire un buco di 40 milioni in cui io metto i soldi che dovrebbe dare, diciamo, Alista o chi per Alista, adesso la questione si è sempre più complicata, non mi pare il caso di ripercorrerla, però diciamo, se io devo considerare, per me quello fanno parte del buco, perché mai e poi mai penso che Zamparini, nel momento in cui vende, non regola all'interno di questo prezzo questi soldi che ancora dovrebbe dare o come socio o come riferimento di questa società. Quindi sicuramente questa è una pietra in qualche modo dello scandalo, comunque un problema. Da un altro punto di vista è più semplice, perché può fare parte del prezzo, cioè può andare a quel ragionamento e facciamo prima, la prendo a zero perché tanto negli zero io ti sto dando 22. Certo, se noi dovessi ipotizzare questa operazione a tutta falsa, cosa che non è risultato in tribunale, che Zamparini e i suoi legali non hanno sostenuto, e quindi non è così, se non è così i soldi si devono dare, se invece l'operazione è falsa allora dice tanto io non li dovevo dare, pagami di più, ma sarebbe diciamo una smentita di quello che abbiamo visto in questi mesi.
La cifra dei 40 milioni potrebbe avere un senso, anche se non conosciamo tutti i calcoli. Servono circa 10 milioni per completare la stagione,
sì,
perché la spalmatura degli stipendi arriva,
10 milioni
di passivo nell'ultimo bilancio, 20 di Alissa, siamo arrivati a 40. È chiaro che Zamparini, vendendo il Palermo, non può pretendere di mettere un centesimo in tasca, ha dilapidato tutto, non ci sono soldi per lui, ci sono soldi da mettere per coprire le falle, i buchi chi acquista metterà fuori 30-40 milioni nel giro di un anno, di un paio di anni, ma ancora sarà fermo a zero, poi deve affrontare gli investimenti per potenziare la squadra, deve fare tutta un'altra serie di cose. Ecco perché giustamente Carlo dice: ma chi vuoi che metta tutti questi soldi per comprare il Palermo? Perché metti tanti soldi, ma per azzerare, quindi sei punti a capo.
Ma nella peggiore delle ipotesi, Carlo, allora, mettiamo, diamo per scontato che Zamparini comunque abbia la percezione, diciamo, del valore del Palermo rispetto al costo reale veramente esagerato. Non lo compra nessuno il Palermo, cioè da qui alla fine della stagione che cosa succede? Cioè siamo destinati al fallimento?
Allora, realisticamente da qui alla fine della stagione immagino nulla, nel senso che da quello che ho capito, sempre appunto da notizie di giornale, per voi è difficile avere notizie reali perché poi sono cose che riguardano la società e quindi sono sempre più difficile trovare voci che possono confermarle, però se è vero che hanno continuato a spalmare gli stipendi, a fare dilazioni, direi che di qui alla fine della stagione non può succedere niente. È chiaro che se l'anno scorso già dicevamo, chi guardava i bilanci, chi ha visto la perizia dei periti della squadra, del tribunale fallimentare, già diceva: se non va in Serie A probabilmente falliamo. È chiaro che ancora di più quest'anno c'è una sola possibilità di uscita, la promozione. Quindi devo dire che è l'unica via di salvezza, perché è chiaro che andando in Serie A i famosi 40 milioni dei ricavi, seppure come Alessandro giustamente spiegava bene, non saranno mai sufficienti a garantire la stagione successiva, però permetteranno di allungare ancora di più questi pagamenti e la squadra torna a essere una squadra in cui si può investire. Quindi diciamo fino a fine anno secondo me niente. Se non dovesse essere promosso, e ripeto non me lo auguro solo per questa ragione, principalmente perché la mia vita continuerebbe a essere più triste, soprattutto diciamo in qualche modo sarebbe un evento questa volta veramente tiziato.
Grazie a Carlo Amenta. Tra l'altro, Carlo, ti ritroveremo domenica, no? La partita sul 13, Celesce Palermo.
Assolutamente, un grande piacere, però purtroppo mi vedranno in faccia, questo mentre alla radio però no.
Va bene, tra l'altro guarda, ti dico, c'è qualcuno che ha detto, ma non è Carlo Amenta, è Walter Zenga, adesso vedremo, ecco, perché ecco.
Stesso fisico ormai, va bene.
Stesso fisico. Va bene, ok, grazie Carlo.
Ciao,
grazie e buon rientro a Palermo. Allora, a proposito, abbiamo citato, non è stato, diciamo, è stato molto preciso, molto chiaro, però a questo punto mi viene veramente da chiedere: ma scusate, allora quando, cioè cosa ha portato mesi fa Zamparini a definire ridicola l'offerta di Baccaglini, che fondamentalmente era questa, cioè ti salvo, gli dava pure un credito in caso di promozione, cioè il paradosso di Zamparini, ecco, questo è poi ce lo spiegherà Fulvio Viviano, il paradosso di Zamparini, cioè come fai? C'è qualcuno qui che scrive, Piero Terranova, grazie di tutto Zamparini, ci hai portato in Serie A, però è da 14 anni che ci prendi per i fondelli, allora, perché qui qua ogni volta che c'è una trattativa per cedere, sì, poi alla fine si tira sempre indietro.
Allora, qui mi potrei avventurare in una risposta, tra tanti dubbi non ho certezze, però mi sembra che si possa dare una patina di credibilità a quello che sto dicendo. Baccaglini riceve un rifiuto da parte di Zamparini perché in quel momento è più probabile che il Palermo torni in Serie A. Certo. E quindi lui fa un po' di azzardo e dice: aspetta, sono al secondo posto, sono lì per andare in Serie A. Mica sa che poi a Frosinone succede quello che succede, il Palermo non va in Serie A, perché il Palermo non va in Serie A per l'ultima partita, il ritorno di finale dei playoff.
Beh, mica sapeva che Coronato sbagliava il rigore con Cesena,
il Palermo in tutta la scorsa primavera è stato più vicino alla Serie A che non alla permanenza in Serie B, e lì è saltato il castello. A questo punto però mi chiedo: non facciamo che Zamparini voglia attuare la stessa tattica e questa strategia anche nell'attuale stagione? Non è cominciato male il campionato del Palermo, siamo a ridosso delle prime, abbiamo perso solo una volta, Stellone è appena arrivato, la squadra sembra possa avere margini di miglioramento. È possibile che continui a prenderli tutti in giro? Sì, tu sei il presidente, te lo do domani il Palermo. No, non vai bene. Ah, c'è lui, lo diamo a lui, è bellissimo, è favoloso. No, non va bene neanche lui. E cerca di capire come può finire questa stagione, perché dai nostri calcoli questi 40 milioni come possono arrivare? Tornando in Serie A. E allora lui dice, è possibile che dica, aspetta, li porto avanti ancora di più, vediamo, cerchiamo di capire se anziché dare il Palermo a Follieri per avere 40 milioni, ma lo tengo io e i 40 milioni me li dà la promozione in Serie A.
Tornando in Serie A oppure a gennaio, e lì a quel punto si verificherebbe, grazie al direttore Perollo che come vedete trapassa una velina, sono i titoli del telegiornale, fra un attimo leggeremo, oppure a gennaio prendo 4-5 giocatori e me li sparo tutti sul mercato, però a quel punto verrebbe meno il fantomatico accordo con Stellone, no? Che il giorno della presentazione venne presentato come l'allenatore della squadra forte, l'allenatore della squadra con i giocatori importanti, quindi la squadra, siccome si pensava in estate di vendere tutti, abbiamo preso Tedino che tanto era ecco, esatto, Renatone zero, e invece adesso Stellone è stato preso perché sono rimasti tutti. Allora fra un attimo ascolteremo l'umiltà con cui Walter Zenga si è presentato
quello che voleva vincere lo scudetto al Palermo,
la grande umiltà con cui Walter Zenga si è presentato anche a Venezia, la contro la politica della miopia. Torniamo sul caso dell'istituto comprensivo Antonio Ugo con le polemiche sulla festa dell'accoglienza. Abbiamo intervistato il dirigente scolastico Riccardo Ganazzoli dopo l'articolo del quotidiano La Verità di Buonpietro, insomma addirittura lavaggio del cervello agli studenti sull'accoglienza ai migranti. Noi ci siamo stancati di parlare sempre solo di questo argomento, ma non per loro, ma perché ragazzi, l'accoglienza in un paese altro dal tuo è una cosa seria, ma va fatta senza strumentalizzazioni di nessun tipo e non perché bisogna attaccare dei bersagli politici. Ma il tempo da incubo ancora danni, nella Basilica di Siracusa piove, ieri è crollato un tetto a Catania, un tetto della Baraccopoli di Messina, un'altra situazione incredibile, fortunatamente anziana estratta viva dalle macerie, due bambini che sono rimasti illesi, però davvero insomma ogni volta che c'è maltempo adesso ormai rischiamo tanto e abbiamo paura. Il pizzo del parcheggio, perché c'è una richiesta d'aiuto, il sindaco di Palermo Orlando ha chiesto aiuto a Salvini, al ministro dell'interno, e aiutami, serve un giro di vite sui parcheggiatori abusivi. Il Rigoletto che incanta, John Turturro ha fatto questa prima da regista al Teatro Massimo, tutto esaurito. C'erano anche, pensa, Danny B, gli amici, i parenti di secondo grado che arrivavano da Giovinazzo, dalla Puglia, pensa un po', investire sulle arti invece e promuovere le eccellenze, l'ingresso nel mondo del lavoro e la scommessa dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo, e poi ovviamente un passo avanti e due indietro, il gambero Zamparini, che non è rosso, Danny B, o sì?
Mi piaci.
Ti piace? È il tucatucca, quindi un passo indietro, un passo avanti, è il tucatucca.
Va bene, è venuta voglia di gamberoni alla brace, fateci sapere cosa state cucinando. A proposito di pesce, Laguna, Venezia, si presenta Walter Zenga. Allora, si presenta Walter Zenga e noi con Alessandro Geraci abbiamo ascoltato la conferenza stampa e abbiamo detto, guarda che umiltà, guarda che, cioè, si è presentato con un profilo bassissimo. Quindi ascoltiamo Walter Zenga.
Non ho aspettato un secondo, ho preso l'aereo da Dubai, perché io con la mia famiglia viviamo a Dubai. Io mi fido solo di quello che vedo, non di quello che mi dicono. Noi dobbiamo, azzerando tutto, si riparte proprio dal primo step, quindi, come si dice in inglese, who is the next, chi è il prossimo, e ci concentriamo sul prossimo, poi dopo ce ne sarà un altro, step by step, piano piano, bisogna risalire e arrivare a essere prima di tutto una squadra che si fa rispettare. Io l'anno scorso vedevo questa squadra giocare perché seguivo Pippo, perché seguivo il progetto del Venezia, perché comunque Venezia è una città conosciuta nel mondo. Io vivendo a Dubai, l'anno scorso quando sono venuto qua con mia moglie in vacanza 5 giorni per trovare l'aereo, ho dovuto chiamare i miei amici di Emirates e vedere di trovarmi un posto, quindi l'aereo è sempre pieno. E questo non vuol dire che vinceremo, vuol dire che invece ci prepareremo per vincere, che è differente.
Vabbè, Danny B, i tuoi amici invece di Fly Emirates, tu ne hai amici di Fly Emirates o di quale compagnia? Le hostess, tu?
Io le hostess, ne conosco tutte. No, ma davvero, tra l'altro mi ha voluto salutare proprio una che ci sta guardando. Si chiama Samuele. Samuele è un hostess, no? Ciao Samuele, che voglio dire, la compagnia pubblicità, non si può dire, ma è un hostess bellissimo e bravissimo.
Va bene, allora, ci fermiamo dire la pubblicità. Va bene, ci vediamo per la pubblicità. L'hai vista? È cambiato rispetto a Palermo, Walter Zain.
È un allenatore che viene chiamato ancora frequentemente, l'anno scorso a Crotone, a Palermo qualche anno fa, per vincere, per vincere, per vincere. Ma io ricordo poche vittorie di Zain. Adesso vediamo se riesce a risollevare il Venezia. Nella scorsa stagione ha fatto un ottimo campionato e in quella attuale sta andando molto molto male, vicino alla zona bassa della classifica. È nella zona bassa della classifica.
Allora, ricordiamo che su Facebook potete vederci anche a Dubai. Questa è una cosa che vi diciamo, ci potete vedere ovunque. Invece io ne approfitto, a proposito di ringraziare i nostri amici delle compagnie aeree, ringraziamo i nostri amici della Publimed, perché adesso lanciamo la pubblicità e quindi io ringrazio i nostri amici dell'ufficio commerciale, la Publimed, pubblicità, e poi ci rivediamo qui con Mondo Cristiano, oggi particolare. Torniamo in diretta su TRM 13, Radio Med 91.3, la diretta di Facebook, 393-914-9944 per i vostri messaggi, ora ne leggeremo qualcuno, 091-843-4324 invece per le telefonate in diretta. Ma è arrivato il momento della nostra rubrica di fede per chi crede nella Serie A, Mondo Cristiano. Benissimo, non ha giocato la Serie C, la Nation League per adesso, avremo anche un capitolo dedicato alla sobria esultanza di Mancini, ma io ti faccio vedere un ragazzino, perché non c'è CR7, c'è suo figlio che gioca nella Juventus. Allora, CR7, ecco, con la stessa umiltà con cui Zenga si è presentato a Venezia, sul suo profilo Instagram, prego Alessandro, ha mandato questo video. Eccolo qua, con il numero 7, maglia della Juventus, c'è un genitore, che magari non lo sentite, che dice al bambino che lo marca, dice non mollare, ma lo dice poi in maniera sempre più flebile quando capisce che non c'è una differenza. Eccolo qua, CR7, il figlio che gioca nella Juventus e ha piazzato due belle polpette. Che ne pensi?
9 anni, si vede che è di categoria superiore rispetto ai coetanei che lo rincorrono inutilmente in campo. Chissà se nel sangue c'ha i geni del campione come il papà. Vedere queste immagini sembra già che sia di un'altra categoria.
Andiamo con un altro che invece faceva una, veramente era di un'altra categoria, però in un altro sport, perché finalmente dopo, insomma, sta iniziando il campionato in Australia.
Grandioso.
Sta iniziando il campionato in Australia e guardate il panterone, adesso ve lo facciamo vedere, il panterone Usain Bolt, che ovviamente qual è il trucco? Cioè tu gli lanci la palla e lui la va a prendere, immagino, no?
È una cosa che ha fatto ridere all'inizio, ci sono state delle prove anche in società professionistiche europee, nessuno gli ha dato spazio, perché una cosa è correre i 100 metri anche se sei un fenomeno, un'altra cosa è giocare a calcio. In Australia c'è un altro livello calcistico, Bolt ha trovato questa squadra che ha scommesso su di lui, il livello è quello che è, lui può approfittare, intanto una doppietta nel massimo campionato di Serie A in Australia è un bel biglietto da visita per continuare questo esperimento. Come dici tu, giustamente, quando c'è da correre e da giocare in contropiede non penso che possa avere rivali.
Eccolo qua, poi vabbè, lasciamo stare il difensore, ti mette paura comunque, cioè ti arriva uno che va a 100 km orari, che fai? Luigi, come lo marchi? Lo devi buttare giù, che fa? Ecco, benissimo, ha fatto un gesto eloquente. Questa era Bolt. Allora, l'Italia, Biraghi, esultanza dedicata ad Astori, quindi 13, tutta l'Italia ha gioito, ecco, guardate, l'esultanza sobria di Verratti e Bernardeschi con Mancini, che penso abbia compreso cosa significa segnare al 92esimo contro la Polonia, evitare così di... Insomma, ci siamo divertiti, è stata una parte divertente, anche questa la migliore partita da 2 anni forse a questa parte. Ti piace questa Italia, ti piace questa sfida di Mancini, fuori veramente quelli che magari hanno qualche nome, che però non corrono, puntiamo ai giovani, diceva Mancini, non dobbiamo guardare alla prossima partita, dobbiamo guardare a 2 anni, a 3 anni, a 4 anni, possibilmente forse alla prossima edizione del mondiale. Che ne pensi?
Sì, già lo diciamo da 4 anni che dobbiamo guardare avanti, 2-3 anni sono passati 4 anni e nulla è successo. È un momento molto basso del calcio italiano, il fatto che si festeggi per un amichevole in quella maniera si dà un chiaro segnale di come siamo messi. Troviamo gioia sfrenata e straordinaria per una vittoria in amichevole contro la Polonia. Abbiamo bisogno di questo, non c'è dubbio, speriamo di poter esultare e festeggiare per partite significative, perché quella di ieri è poco più di un amichevole.
E poi, rimaniamo, intanto Ventura è tornato al Chievo, quindi per essere andato al Chievo significa veramente...
Questa cosa mi ha stupito.
Cioè, è il Chievo che è disperato o è Ventura? Cioè...
Tutti e due. Da uno che ha allenato la nazionale ti aspetti un ritorno importante in una squadra estera oppure in una squadra prestigiosa e ambiziosa in Italia. Che vada in una squadra che ha già un piede in Serie B mi stupisce veramente, però coraggioso lui, quindi nulla da ridire, il coraggio è suo, la professione è sua.
Ora, lo sapete, Campedelli ha una ditta di Pandori. Ora, io mi immagino la campagna pubblicitaria, che però potrebbe essere un boomerang, Pandoro Mondiale con Ventura, però diciamo, attenzione, aspettate magari di vincere 3-4 partite, poi forse la potete prendere. E poi andiamo in Spagna, olè, perché ci fa sempre piacere quando un palermitano, in questo caso una palermitana, Pamela Conti, trova fortuna e viene premiata per le sue capacità, perché è diventata, pensate, responsabile per l'under 17 femminile dell'Atletico di Madrid. Dunque in bocca al lupo a Pamela Conti, oggi primo giorno a Madrid, lo vedete, le hanno consegnato tutto, andrà in campo già nel pomeriggio, vedremo poi nei prossimi giorni se riusciremo a metterci in contatto con lei, magari insomma raccontaci, Pamela, com'è la vita a Madrid. Questo invece per quanto riguarda Mondo Cristiano. Da oggi però abbiamo inaugurato una nuova rubrica, I miei omaggi di Alessandro Amato, quindi prego Alessandro Amato, i miei omaggi a chi questa settimana?
Intanto alla prossima, siccome è un'idea che ci è venuta 2 minuti fa, non siamo in grado di supportarla con la grafica, tra una settimana diventerà una rubrica che avrà una sua grafica, una sua dignità. I miei omaggi intanto a Marco Cecchinato, per la prima volta nella sua carriera risultato straordinariamente, fantasticamente eccezionale, entra nella top 20 della classifica ATP pubblicata questa mattina, al numero 19 c'è Marco Cecchinato, sette mesi fa, prima della vittoria a Parigi contro Nadal, era un traguardo impossibile da pensare. Abbiamo un palermitano al numero 19 della classifica ATP, complimenti. Poi abbiamo un filmato della Cireale, perché i miei omaggi alla Cireale? Ieri in Serie D la Cireale, che secondo in classifica, ha vinto al San Filippo a Messina 3-0. Guarda che cosa è successo al ritorno della squadra al Tupparello, quindi alla Cireale. Li hanno accolti come sono stati accolti nel 2006 gli azzurri dopo la vittoria a Berlino. Una festa clamorosa. E tu guardando questa immagine, giochi pirotecnici, mille persone.
Ma siamo alla seconda giornata di campionato.
Di Serie D. Guarda un po', quando tu cosa hai detto stamattina appena sei arrivato in redazione e visto queste immagini? Il calcio è questo. Non le polemiche, non i tribunali, la festa per una vittoria. Si aspetta a tarda sera la squadra che torna dopo una vittoria in Serie D e succede questo. Quindi complimenti alla fede della Cireale, che prima giocava in Serie B, ora è in Serie D. L'Andros Basket, Serie A2 donne, ha scelto a inizio stagione un tecnico clamoroso, Santino Coppa, che ha vinto soltanto 2 scudetti e una Coppa Campioni. 3 vittorie nelle prime 3 partite, tutte con ampio margine, gioca al Palamangano, l'ingresso è gratuito, per curiosità andate a vedere di cosa si tratta perché è un bello spettacolo. Poi Calcio Popolare Palermo gioca in prima categoria con l'Azionariato Popolare, è partito 2 anni fa alla terza categoria, è arrivato in prima categoria, è andata male la prima giornata, ha vinto, quindi il primo brindisi in questo campionato per il Calcio Popolare Palermo, squadra per la quale io tifo perché mi piacciono le iniziative che cominciano da zero e soprattutto puntano sulla ugualità di tutti. Tutti, Azionariato Popolare, ci si comporta come se fosse l'Atletico Madrid, ma è il Palermo Calcio Popolare. Portano 50 persone, 100 persone in ogni trasferta, fumogeni, pezze, striscioni, fanno sul serio.
È arrivato il momento di parlare con il nostro presidente, anche oggi, Viviano alla giornata. Presidente, buongiorno. Buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Come stai? Il ginocchio?
Bene, migliora.
Quindi siamo ai nastri, pezzo. Saremo in partenza a New York?
In partenza sicuro, perché ho già pagato.
Quindi, beh,
poi bisognerà capire.
Bisognerà capire poi se vai ai nastri di partenza.
No, ai nastri ci vado pure. Bisogna capire se arrivo all'altro nastro.
Va bene, allora stiamo organizzando con la Protezione Civile durante il percorso della Maratona di New York una serie di, insomma, assistenza a base di cannoli, sfincione e crocchè o panelle, Fulvio?
Crocchè,
benissimo. Allora, il gambero zampa, oggi c'ho una fame terribile. Allora, il gambero zamparini, abbiamo detto, un passo lo fa avanti, due li fa indietro. Per favore, illuminaci tu che puoi, perché da Baccaglini in poi che è successo di tutto, ma non c'è mai il closing.
È successo tutto, ma è successo niente.
Esatto, è successo tutto e il contrario di tutto. Io poco fa ho sentito e ho ammirato, come sempre faccio, le parole di Carlo Amenta. Non ha fatto altro che ribadire un concetto chiaro, cioè il Palermo va comprato solo coprendo i debiti che ha già. È impensabile che uno dia 40 milioni a Zamparini e poi si occupi di coprire il debito che potrebbe essere di altri 40 o di altri 20. Quindi questo è il punto di partenza. Se Zamparini non capisce questa cosa e pensa che il Palermo, che non ha un capitale, non ha un parco giocatori grosso e quindi che possa dare soldi, non ha impianti sportivi di proprietà, non può pensare che arrivi qualcuno che lo paghi 60-70 milioni quando il suo valore in questo momento è praticamente vicino allo zero, perché ha soltanto dei debiti e non ha una rosa che venduta anche singolarmente possa dare un ricavo eccezionale. Quindi questo è il punto di partenza e questa era l'operazione che voleva fare Baccaglini, che Conti alla mano aveva detto: bene, io ti do questo per coprire il debito e tu te ne esci dalla società, poi alla seconda promozione ti do, perché te li voglio dare io, altri 10 milioni di euro, se non ricordo male erano questi gli accordi.
Sì.
Quindi sarebbe stata una grande vendita in quel momento. Lo stesso discorso sta accadendo adesso. Io a Ponte non ho mai creduto. Follieri, non lo so, non ho idea di che cosa di cosa pensare in questo momento.
Ma vi promettiamo che cercheremo di contattare Anne Hathaway. Ce lo facciamo raccontare.
Però è la ex.
E appunto, ce lo facciamo raccontare.
E poi volevo sottolineare una cosa: i preliminari sono importanti.
No, Fulvio!
Anche nell'economia, i preliminari sono importanti.
Ok.
Quindi si devono, cioè, se c'è un preliminare fatto, è giusto andare avanti. Il problema è, questo preliminare esiste perché ieri abbiamo letto una cosa, oggi ne leggiamo tre diverse, quindi ho l'impressione che Zamparini stia facendo il gioco delle tre carte ancora una volta. Cioè, Baccaglini, poi no, vendo a Cascio, poi alla fine no, c'è Ponte, però arriva Follieri, fa un gioco al rialzo.
Sì, ma ci sono gli americani pure, Dice che ci sono pure gli americani. Attenzione.
Vabbè, ma c'erano anche gli arabi, cinesi, giapponesi, c'erano, tutto il mondo voleva comprare il Palermo, come se fosse il Real Madrid.
Io vi prometto che nelle prossime puntate vi faremo rivivere quella storia incredibile degli arabi al Concadoro, al centro commerciale. Sì. Vi riprendiamo le immagini, è stato un pomeriggio surreale, 500 milioni di investimenti, una cosa incredibile. Fulvio.
Poi, come diceva giustamente anche, non mi ricordo se adesso, Alessandro Carlo, cioè quando uno dice io voglio le garanzie,
sì,
le garanzie non può pretendere che lui, che chi compra il Palermo allora deve prospettare per il Palermo una squadra che vada in Champions League con uno stadio da 100.000 posti, ma che discorsi sono? Se tu devi vendere il Palermo, lo vendi e te ne esci, quindi è solo una presa in giro. Se è detta così.
Ti vedo scoraggiato. Va bene, ci sentiamo lunedì prossimo dopo Lecce-Palermo con Palla Moscia Liverani, così lo chiamavano alla Lazio, ci è stata data questa chicca, ma ovviamente Liverani venne dopo Corini, quindi per noi andava a una velocità tre volte inferiore del grande genio che, attenzione, lo ripetiamo, farà molto bene con il Brescia in chiave playoff, secondo me. Grazie Fulvio, che farai oggi?
Ciao, grazie ragazzi. Niente, adesso sono in ufficio in attesa.
Della cronaca arriverà, esatto. Arriverà. Va bene, grazie Fulvio. Andiamo con la giornata mondiale di oggi.
La vuoi sapere?
Certo, vuoi sapere? Guarda, aspettiamo questo momento.
È da stamattina.
È da questa,
allora, è la giornata mondiale delle donne contadine.
Ma che giornata.
E qui c'è da fare una riflessione, Luca. La riflessione è questa. Ecco. Quante braccia rubate all'agricoltura? Io.
Ma direi, ma almeno due, ma almeno due. Abbiamo visto, dai, vediamole tutte, Alessandro. Le abbiamo preparate, le nostre contadinelle, eccole qua. Ne abbiamo vista una asiatica, una africana e una italiana, ecco qua, perché non ci facciamo mancare nulla, di nuovo ritornando al tema dell'accoglienza, va bene, quindi due braccia sicuramente quelle di Danny B rubate all'agricoltura. Devo dire, Alessandro, siamo in chiusura e poi così vedremo le menti di questa settimana, come si prepara Stellone a Lecce Palermo?
Si prepara bene, perché anche se sono mancati i nazionali ha avuto 15 giorni tranquilli, intanto perché c'è stato un risultato positivo nell'ultima partita e poi perché dopo l'emergenza dell'arrivo in corsa, anche se in quell'occasione c'era stata una sosta, adesso può davvero chiarire alla squadra: dobbiamo giocare in questa maniera, punto, su questi giocatori dobbiamo svolgere questi compiti, quindi penso che sia la migliore condizione per preparare una partita complicata contro una neopromossa che si trova nella parte alta della classifica. E mi fa piacere sottolineare che i nostri tifosi troveranno un'accoglienza straordinaria degli amici leccesi, il gemellaggio così come quello del Padova ormai ultradecennale. È bello andare in trasferta e andarsi a divertire con chi tifa per un'altra squadra, ma è davvero unito e vicino a te. Quindi viva Palermo e viva Lecce.
E Santa Rosalia, mettiamocela, certo, pure. Carmelo, è una vergogna, com'è possibile che ogni volta che c'è una trattativa di cessione Zamparini smentisce la cosa? Mi sta stancando. E poi ancora, ciao a tutti, sono Pippo Tranchina. Gli americani intanto pare che siano vicinissimi, ma Walter Zenga con quella squadra che aveva non aveva alcun torto di vincere lo scudetto. Beh, insomma, questo era il pensiero. Vabbè, quella poi fu la squadra che prese in mano Delio Rossi e che poi decollò. Allora, grazie a Luigi Vitale che è stato il nostro operatore in studio oggi, grazie a Danny B.
Ultima cosa, oggi è il compleanno di Fedez.
Ma chi se ne
frega? Cioè, pensa che Fedez,
che fa? Ha fatto l'acqua pure lui?
No, ha cominciato a bere
l'acqua di Chiarafonte. E allora auguriamo tanta pin pin anche a Danny B, così almeno rimane chiuso e non viene più in regia in radio. Grazie ai Nosfameli, il gong per sancire la chiusura ufficiale della trasmissione. Grazie a Alessandro Geraci, complimenti anche perché i miei omaggi, come avete visto, tum, subito pronto la fotografia di Cecchinato. Alessandro Lato, partita sul 13, domenica torniamo alle 20:45 con Eliana Chiavetta,
Carlo Amenta, Lupetto, Dolores Bevilacqua, il Telimar col suo allenatore croato e i giocatori vari ed eventuali, tutti pronti a schizzare in alto e a urlare in occasione del gol del Palermo.
La domenica è il giorno della lasagna, non Kevin che ieri ci ha salvato la vita con la Polonia, l'inno alcolico di una squadra inglese di sesta divisione, un arbitro centometrista, The Menti di questa settimana con Alessandro Geraci. Ci vediamo lunedì, ciao!
78esimo minuto tra Persegre e Persia, seconda divisione indonesiana. Un rigore controverso fa infuriare i giocatori di casa che, correndo verso l'arbitro, esprimono il loro dissenso a suon di calci e pugni. Il giudice di gara intuisce che è il momento di abbandonare il campo. Seguirà il resto del match da uno stanzino. Match che per la cronaca è finito 2-1 per la squadra ospite. Molte squadre inglesi hanno un inno identificativo. I tifosi del Liverpool incitano cantando You'll Never Walk Alone. Quelli del Manchester City intonano Blue Moon. E quelli del Sutton Coldfield Town, squadra della Southern Football League, terrorizzano l'avversario di turno al grido di... Napoli-Liverpool, Stadio San Paolo, l'atmosfera è rovente e l'adrenalina a mille. Risultato fermo sullo 0-0, Lorenzo Insigne segnerà il gol vittoria al 90esimo minuto. Silenzio irreale sugli spalti, un po' per tensione, un po' perché il momento lasagna. Non l'attaccante, quello è dell'Udinese, ma un vero e proprio cenone improvvisato. Buon appetito! The Man!